Possiamo incominciare. Nonostante la disposizione frontale delle sedie, il registro di stasera vorrebbe essere del tutto informale, dialogante, colloquiale e conviviale.
Scusate, ma vi volete sedere?
I tradattini in fondo. Sì. No, tu non sei tradattino. Allora, una dedica iniziale. È il 21 di gennaio e io vorrei dedicare questa serata a quei ragazzi anonimi, la storia, i libri non ci hanno consegnato i loro nomi ed è forse meglio così, di modo che si è evitata ogni fissazione storicistica, culturale e quant'altro. Comunque quei ragazzi che il 21 gennaio del 1945 alla Casa dello Studente di Milano issarono la bandiera rossa per ricordare la Costituzione del Partito Comunista d'Italia. Voglio dedicare questa serata a quell'atto piuttosto che alla Costituzione, perché su quella Costituzione si è fissata una certa immagine storiografica e politica che ha fatto danni per lo più. Invece quel gesto di quei pochi ragazzi, che però condensa il significato e ricostituisce l'unità dell'esperienza proletaria, dei suoi percorsi di resistenza e di riaffermazione, merita che venga ricordato, nonostante che pochi libri ne parlino. Un gesto come altri ve ne surno, quella bandiera rossa che comparve sul tetto del reparto grandi motori della Fiat o all'OM. Ecco. Noi siamo qui stasera in tutt'altro contesto per parlare dell'oggi, ma a me piace gettare questo filo di continuità e cercare di annodarlo per quanto ci è possibile. L'idea è di partire dalla videolettera di Oreste, che è stata postata su Facebook Bataclan, e farla a pezzi contravvenendo, ahimè, a uno degli enunciati di quella stessa lettera, cioè sulla necessità che si dia una contemporaneità di ciò che urge, ciò che si vuol dire, ciò che costituisce nel suo insieme il senso. Però questo è fisicamente impossibile, soprattutto quando si tratta di dialogare, e questa sera vorremmo proprio far questo, quindi proponendo dei pezzi di quella riflessione, aprire una discussione. Oltre ai contenuti che appunto stasera chiederemo a Oreste di riproporre, vorremmo dare anche degli aggiornamenti su ciò che è contiguo a quei temi. Infatti abbiamo intitolato la serata Stati, confini e guerre neocoloniali, e quindi degli aggiornamenti su una situazione recente relativa allo spazio giuridico europeo, alla repressione a livello internazionale, cioè la vicenda dei cinque compagni greci di cui l'Italia chiese prima l'arresto e poi l'estradizione per i fatti del primo maggio, estradizione che sapete è stata negata. Erano presenti dei compagni italiani che possono quindi riferire di una situazione interessante. Non solo perché l'estradizione è stata negata, ma per la maniera in cui si è costruito questo risultato. Un'altra situazione è quella che passa sotto l'hashtag Se lo libero, quindi una questione di espulsione, permesso di soggiorno e antagonismo politico, che ha avuto un passaggio significativo giovedì scorso e che, siccome continuerà e richiederà una continuazione nella presenza della mobilitazione, vale la pena di presentare e di riassumere stasera. Un'ultima parte relativa a No Border, non so se riusciremo a darla stasera. Sostanzialmente si voleva riferire di un importante incontro che c'è stato nei giorni scorsi a Marsiglia, però se non ci riusciamo stasera ne parleremo prossimamente. Anche lì un altro lato della situazione politico gestionale delle popolazioni del presente. Ecco, questa è un po' l'idea di partenza. A me e magari a un altro co-presidente il compito di interrompere ogni tanto Oreste per appunto fare quel taglio utile al dialogo di cui accennavo prima. Ecco, io ti chiederei di partire dalla questione delle emozioni. Come dire le emozioni, come legare le emozioni alla riflessione politica, al posizionamento storico-politico e al cattivo uso delle emozioni che invece il sistema politico e dei media oggi conduce.
Sì, grazie. Prima che me lo dimentico, faccio proprio quelle cose. Siccome giustamente tu hai detto che questa videolettera, no, Bataclan, è su che questa videolettera Bataclan è su Facebook, allora già io c'ho un rapporto con Facebook di odio puro e al tempo stesso, ma ci sono molti compagni, forse più conseguenti, che dicono: ah no, no, io non ci vado proprio. E quindi volevo solo segnalare che, volendola, si può trovare anche in vari modi, perché è in YouTube, quindi se uno mette il titolo Bataclan eccetera, Oreste Scalzone, la trova, insomma, così come quella cosa, quella un po' come i bambini che dicono: chi può ascoltare francese? C'è questa cosa in questa rivista sul web fatta da compagni francesi che si chiama Lundi Matin, L-U-N-D-I Matin. E quella non serve andare su, ed è una specie di cosa, era nata quasi come un gioco, Oreste contre la montre. Contre la montre vuol dire è la corsa a cronometro, quindi dovevano essere 10 giornate negli anni 70. Poi ho visto che un compagno la ridiffonde, è più bella, anzi un po', dicendo Oreste contro il tempo. E quella sta uscendo da vari giorni, perché ogni lunedì esce una puntata. Allora c'è stata prima quella in cui non c'ero per motivi d'età, anche se sono vecchio, no? Il 30 giugno e i giorni seguenti del 60 a Genova, tanto si trovano. Poi Piazza Statuto, e poi la puntata successiva era Valle Giulia, poi il 16 marzo del 68 i fascisti all'Università di Roma, e in questi giorni fino a domenica, perché io non so poi come l'hanno tagliata, erano 8 ore, che per essere su 20 anni, e quella in corso è Corso Traiano, la battaglia di Corso Traiano, che a molti non dice niente, ma insomma 3 luglio 69 a Torino, e le successive non so come la cuciranno. No, lo volevo segnalare, ma quella però è in francese, insomma, per così dire.
Sì, questo blog è da segnalare per la quantità di materiali interessanti sulla situazione contemporanea dopo gli attentati di Parigi. Quindi sì, hai fatto bene a dirlo, conviene andarci a vederlo, insomma, spesso. Bon, vai.
Beh, questa cosa mi fa piacere che Roberto abbia colto questo aspetto, perché io coscienziosamente nei giri avanti e indietro, preparandomi una scaletta, avevo pensato nell'eterna lotta che uno fa con se stesso di tenermi molto al tema stato l'età di urgenza, e invece va bene anche allargare, perché sono temi di discussione. Ma delle emozioni, oh, mi date i tempi, perché se, io facevo delle considerazioni, vi assicuro, è inutile mettere dei cappelli, ma l'ho sentita molto forte, sentita e pensata dopo il 7 gennaio dell'anno scorso, e cioè l'attentato a Charlie Hebdo, e poi successivamente alla Superette Cacher, e di nuovo, ancora di più, dopo il 13 novembre di Parigi. Cioè un qualcosa che turba. Io dico la mia, se qualcuno si scandalizza, nel senso che perché mai un terrestre, una persona di razza umana dovrebbe essere forzata, cioè perché sappiamo com'è, ma veramente a viva forza dentro un'unidimensionalità. Nel 68 si citava in giro l'uomo a una dimensione, no, di Marcuse. E unilaterale, assolutizzata, quando, adesso non me la ricordo perché poi sono tutto meno che un erudito, c'è una cosa che citava Marguerite Yourcenar: non serve aspettare l'individuo schizometropolitano, la schizoanalisi, eccetera, o la battuta di Félix Guattari nel libro che racconta la genesi dell'Antiedipo, dice: quando lavoravamo io e Gilles Deleuze all'Antiedipo già eravamo due, e questo faceva una certa folla di personaggi, beaucoup de monde. Ma Yourcenar cita Eraclito, mi sembra, Carlo, tu che sei, che dice appunto: noi pensiamo di essere uno, ma in realtà c'è una complessità, no, di pieghe, di risvolti. E io delle volte non sono capace di gestire questa sensazione, che bisognerebbe riuscire a mettere in avanti almeno 10 inizi, 10 incipit in contemporanea, ma non è possibile, perché il discorso è forzato a divenire sequenziale, e dunque c'hai un effetto collo di bottiglia. E tu sai che siamo un po' ridotti a questo sempre di più, anche noi, tra quella che io chiamo, a rischio che mi dicano eclettismo, confusionismo, unitarismo e sentimentalismo, compagneria. E sai che se solo metti in sequenza delle cose, la prima parola è quella che conta, carta giocata. Se dici per prima cosa una cosa che è scandalosa per quello che legge, non importa che poi metti il punto 2, il punto 3, il punto 4. Allora, per dirvela in termini così, un po' da storyteller, un po' narrativi, il 7 gennaio, quando senti che a qualche centinaio di metri da casa tua c'è stato un massacro di 15 persone, beh, io credo che sia una reazione, vogliamo dire umana, ma è un termine che poi sembra partire da principi umanistici, con tutte le, insomma, è una reazione immediata. Avere una reazione di sbigottimento è una questione di neuroni specchio, non di ideologia. E poi è vero che rispetto a una logica astratta è un po' ingiusto, perché che sia, ma è un po' ingiusto anche che allora uno abbia un lutto tremendo perché muore sua madre, suo figlio, eccetera, perché statisticamente perché mai, bisognerebbe dire, ma è così. Dunque l'effetto prossemico di sapere che nella città dove abiti, a qualche centinaio di metri, c'è stata una strage di persone comuni, insomma, è innegabile che produce un'emozione che è certamente forse più forte, anche se ormai nella localizzazione del globale che questa mondovisione continua comporta, la stessa emozione ce l'hai anche se succede la sciagura aerea, i 300 schiantati sulle Alpi, perché è così. Allora tu hai intanto una reazione sbigottita, come quando ti dicono che una persona cara, di famiglia, amica, compagna, c'ha un cancro oppure è morto. La frase è sciocca, ma non è possibile. E invece è possibilissimo. La prima è questa. La seconda, io credo che sia una reazione empatica e quindi anche di compassione, a meno che non ti arrivi la notizia diretta che sia stato eliminato un capo di Stato, in qual caso per me frenerebbe abbastanza, o un altro dello stesso. Ma voglio dire, quando si tratta di gente comune, che sia a Bangui o a Parigi, al quartiere di dietro, c'è questo attimo di dilemma. E la terza, indubbiamente, non ci può non essere, io credo, se uno si lascia pensare, sentire e andare, anche una reazione inorridita rispetto alla forma che può avere un massacro. Quando c'è stato Breivik era facile per tutti i compagni, perfino per le anime belle tipo la signora Boldrini, dire presidentessa della Camera, dire oddio che orrore, e quello ci rassicurava, era bianco, nazistoide, eccetera, ha fucilato a rallentatore non so quante centinaia di giovani in Norvegia, era tutto chiaro. Ma è chiaro che alcune cose sono terribili. Ecco, io ero colpito dal fatto che, devo dire, nell'intelligenza europea, se è per questo, diciamo, bianca, parigina, eccetera, tu notavi dai primi testi che per alcuni, anche gente che per cui io stima, parlo di un testo per esempio di Alain Brossat, che conosco bene, eccetera, in cui sembra che ci sia una specie di superio che lo censura, come se il solo dire che questa cosa è terribile significhi far peccato, come se uno pensasse, per usare sto termine usato attraverso, diciamo, fascista oppure nazista, no? Sapete quell'ideologia, un compagno non può averlo fatto, cioè come se uno pensasse davvero che non ci può essere un nero fascista, un ebreo fascista, un arabo fascista, no, non è possibile. Ma scusami, io ritengo che reprimersi addirittura un moto di questo genere, per cui tu cominci un testo e cominci subito a dire che il problema è il rischio dell'islamofobia, come prima riga, anche io mi fermo alla prima riga, come se la tragedia fosse che avessero incendiato delle moschee. E immediatamente alla seconda devi dire, figurati, devi dire che la cosa dipende dalla politica dei nord occidentali, gli americani, Bush, eccetera, la signora borghesia imperialista, che poi se è per questo allora facciamo un'analisi di tipo radicale, andiamo a vedere che cosa c'è ancora più sotto, che il rapporto di capitale, eccetera. A me sembra una forma, anche in bravissime persone, ma molto sofferta e sofferente, di alienazione politica e politico-morale. E dice, ma che te ne fotte? No, ma io non lo dico con sprezzo, lo dico con un turbamento e una sensazione di come in realtà oggi possiamo veramente parlare di uno sfacelo non solo logopatico dei linguaggi, del mentale, ma proprio anche delle passioni, dei sentimenti, eccetera. Aggiungo il secondo punto, dovendoli dire. Io che ho questa reazione, che penso, mezz'ora dopo mi trovo in una situazione rovesciata, perché Adesso ho parlato di quelli rappresentati dai Brossà, che hanno questa categoria per cui mettono un filtro in cui la griglia di interpretazione è sostanzialmente il colonialismo, la questione coloniale, cioè non è che riescono a dire, come in questo nelle culture americane, race and class, che è un classico, no, lì ci sono quelli che dicono bisogna dire race perché class non va bene, e quegli altri no, bisogna dire class perché race, e quando vai in America vedi che è una questione di classe e di attribuzione di razza, se vedi le statistiche di quelli che vengono ammazzati dalla polizia, no? Ecco, allora immediatamente dopo comincia l'altra, due minuti e poi l'altro appassionamento ed emozione collettiva, non fai a tempo, ed è Je suis Charlie. Ma scusa, ma mi sono trovato, perché poi io magari nessuno può dire che lo faccia per diplomatismo eccetera, però trovasi che so per essere un Carlo affetto da empatismo parossistico, non so bene, cioè poi c'ho una specie di cosa, conosco gente diversa, no? D'altra parte, quando qualcuno mi dice ma chi quelli, per carità, io dico guarda Giovanò, qui se uno fa un daguerrotipo del 68 o di quell'altro, oppure di un anno fa, oppure di domani, e ci sono tutte le foto, tu, quello e quell'altro davanti alla stessa fabbrica, nello stesso marciapiedi, eccetera, non so che cazzo vuoi, se io dico compagneria pure strappandomi, non so come li vuoi chiamare, però allora questa è Je suis Charlie. E allora un'emozione anche lì vertiginosa, e a me è successo, ma scusa, ma perché devo dire Je suis Charlie? Posso anche capire che tutti citano più o meno a sproposito la frase attribuita a Voltaire, non sono d'accordo con te ma mi batterò fino in fondo perché tu possa esprimere, ma quello dice non sono d'accordo con te, ma da qui a dire io sono Charlie è una figura retorica, non so come si chiama nelle figure della metafora, della cosa, e comincia Kennedy, ich bin Berliner, e poi il 68, quello dice questo ebreo tedesco di Combendì, non si sa se più se era De Gaulle o Georges Marchais, e 30.000 studenti, 40.000 il giorno dopo dicono non è tous des juifs allemands. Uno può dire siamo tutti rom, ma è chiaramente un paradosso, e soprattutto un paradosso se lo dico io che c'ho tutti i rom intorno a casa, che so che ci batteremo fino alla morte, ma a volte proprio ti fanno perdere un treno per le loro cose, che gli devi dare le sigarette e le 5 lire. Ma dico scusate, ma se uno ammazza, qualcuno ammazza il direttore di un giornale, che mi può dispiacere, posso dire oh ciao, ma uno allora si deve dire io sono non so il direttore dell'Unità, del Fatto, di Libero, ma che vuol dire Je suis Charlie? Cioè una vertigine tremenda, e ho trovato gente che non la fa. Ma Oreste, sai, quando avevo 14 anni nel 68, mo trovasi che io mi sono trovato a Parigi, non capivo il francese, ma queste cose mi ricordo. Il primo numero che, di Action, che era il giornale dei comitati di base degli studenti, c'aveva un disegno di Volinsky, c'aveva un disegno di Cabù. Ma sì, sono d'accordo, ma io penso che se mi avessero sparato a me, non avrei potuto pretendere che la gente andasse in giro, anche quelli a cui dispiaceva, dicendo io sono potere operaio, anzi io sono scalzone, ma che vuol dire? Eppure un'emozione collettiva enorme, e riverificata individualmente con i lumini, le cose, il rito. Ma il rito io trovo che è una cosa dei vivi, no? Come la consolazione, no? Come dice di Stig Dagerman, il nostro bisogno di consolazione, lo dice prima di suicidarsi, qualcuno l'avevamo ricordato con Fabio il giorno dei funerali di Guccio, no? E il nostro bisogno di consolazione è indissetabile, quindi figurarsi la cerimonia degli addii non è una subita, non è una superstizione, non è una formalità, è anche un bisogno che conta per i vivi, perché dice sai, quello è morto. Ma quindi devo dire, questa vertigine, e poi naturalmente quando si parte così c'è proprio la sussunzione, la captazione, perché poi immediatamente diventa questa cosa che, guardate, in questo lo dico a quelli che dicono, anche Paolo, il mio amico, l'Italia, uno vede sempre il posto dove sta lui come proprio il culo del mondo, ma non, questo cocoricò delle bandiere, della Repubblica, delle fanfare, della Marsigliese, eccetera, sussunto così, per cui nel giro di 4 giorni l'11 febbraio è diventata, certo che la gente si è tenuta un po' da parte, ma è diventata la sfilata con 47 capi di Stato, compreso, c'era il capataz, com'è là, dell'Arabia Saudita, che è il finanziatore dell'ISIS, c'erano di tutti, c'era poi con questa spettacolarità a tre fila, allora c'è come si chiama, Netanyahu, Abu Mazen e quegli altri in mezzo, cioè proprio veramente la parata dei capi di Stato, con il tripudio, l'apoteosi della Marsigliese, ministri, così, dittatori che dicono tutti Je suis Charlie, e che devo dire anche uno di loro, di Charlie Hebdo, che si chiama Lutz, si è un po' staccato per questa cosa. Allora ecco, voglio dire, questo problema, forse magari mi fermo qui, solo ho fatto una parte descrittiva, però questo problema del fatto che ci hanno portato, ma ci siamo lasciati portare a una sorta di captazione che metastatizza proprio le forme di alienazione mentale, di servopadronalità, di cosa, io penso che sia assai forte. Ho parlato del 7 gennaio come un sintomo, potrei parlare poi, e magari però lo spezziamo e ci ritorniamo subito dopo, del 13 dicembre, in cui questa cosa è arrivata proprio allora al parossismo, insomma. Quindi, come vedete, personalmente io trovo che ci sono due reazioni, naturalmente composte da variazioni sul tema infinite, singolari, e questa specie di ormai discorso in cui la critica, nel senso marxiano, nel senso si perde dietro una folla di anatemi, di sospetti, in cui ognuno viene assegnato per contiguità al campo dei reprobi, eccetera, e non c'è più l'esercizio della critica. E su questi due episodi, secondo me, in quella che viene chiamata la società francese, perché poi che ce ne fu, e col sintomo poi rappresentato da una certa intelligenza, è venuto fuori in modo, secondo me, devo dire che quasi turba, no? E che è sintomatico. Io mi fermerei, è solo la parte descrittiva, diciamo.
Sì, resta da fare una critica dell'economia politica delle emozioni come uno dei compiti che ci stanno davanti. Nel frattempo che ci prepariamo per questo importante compito, direi possiamo fare uno degli aggiornamenti di cui dicevo prima, e intanto chi vuole interloquire con questo primo pezzo di discorso si prepari. Fai tu, vai.
Vabbè, mi trovo un po' spiazzato con le strategie di discussione di Robertino e Oreste qua, che si visca un po' tutto, però va bene così. No, io cercherò di fare un aggiornamento breve, ma cercando di andare un po' su, approfondire la questione di questi compagni greci che appunto non sono stati mandati, per nostra fortuna e per fortuna loro, insomma, di un po' tutto il compagnume, come diceva prima Oreste. Compagnerie, insomma, questa cosa qua. E come lo sapete tutti, al seguito degli arresti, di fatto prima operazione, al seguito dei fatti per la manifestazione non Expo, sono stati arrestati in Italia di fatto quattro compagni, uno è stato ricercato, quindi di fatto cinque, poi quattro sono stati messi in carcere. Adesso la situazione è che due si trovano in carcere, due domiciliari, e in contemporanea altri cinque compagni greci sono stati arrestati lo stesso giorno ad Atene con un'operazione congiunta di polizia. Ecco, questi giorni, in verità il mese scorso, quello che è successo, cioè questo mese, a metà di questo mese, quello che è successo è che si è tenuto tre giorni tre giorni di processi in cui una corte greca doveva decidere su il fatto se questi personaggi qua dovessero essere mandati o meno in Italia ad affrontare quindi la galera preventiva per i fatti di devastazione e saccheggio, e quindi poi oltre a questo ovviamente il processo e tutte le conseguenze di questo processo qua. Come sappiamo questa cosa non è avvenuta, perché i tribunali atti a scegliere su questa cosa si sono rifiutati di mandare i compagni in Italia su un mandato di cattura europeo, che però di fatto è un mandato di cattura europeo su cui i paesi dell'Unione sarebbero tenuti obbligatoriamente ad inviare le persone. E quindi si pone un po' la questione di capire perché è successo qualcosa di particolarmente interessante in Grecia. Bene sapere innanzitutto che sicuramente il fatto che ci sia un governo più o meno di sinistra come quello che è quello di Siriza ha aiutato la situazione, però non è grazie a questa cosa che i compagni sono rimasti in Grecia. Anzi, questo probabilmente è lo stesso atteggiamento che ha tenuto la polizia italiana quando ha deciso semplicemente, con una ventina di pagine tradotte piuttosto male, con le richieste del perché queste persone dovessero essere inviate in Italia, a convincere una giuria greca, cioè ha trattato tutta la situazione greca come un paese un po' del cazzo, dicendo vabbè, inviateci queste persone, le prove ci sono da qualche parte qua in Italia, noi vi inviamo un po' una traduzione così, siamo sicuri che ce li inviate. Ecco, questo atteggiamento qua, molto arrogante, molto stupido, che grazie a Dio c'è stato da parte della polizia, e anche questo ha impedito che i compagni fossero inviati qua, è lo stesso un po' atteggiamento che abbiamo noi, i compagni invece, in confronto della comprensione della situazione greca. Nel senso che uno vede molto la Grecia come anche un paese dei balocchi, anche dal punto repressivo dei compagni, eccetera. Dice sì, ma lì vabbè succede di tutto, si sparano le molotov ogni due giorni, figurati se non inviano i compagni qua, eccetera eccetera. E poi c'è Siriza in tutto questo, c'è Tsipras eccetera, quindi andrà tutto tranquillo. In verità figurati se li inviano, esatto. In verità la roba è stata molto differente. Quando ci sono stati gli arresti, inizialmente la situazione era parecchio difficile, perché ovviamente tutti i media greci, e questo per tutta la durata, cioè dagli arresti fino a metà di gennaio, quando ci sono stati i processi, nessun giornale quotidiano o televisione ha mai parlato di questa cosa, cioè non è mai uscita una parola, ovviamente, perché, come dire, avrebbe creato un grande imbarazzo anche all'interno della situazione greca. Quindi in qualsiasi caso, mentre noi cerchiamo di capire, cioè questo noi, il governo greco, cerchiamo di capire cosa ne facciamo di queste persone, tacciamo la situazione il più possibile, così insomma non ci infogniamo in una situazione poco sostenibile. Quello che è successo è che al seguito di quegli arresti i compagni, tutti provenienti da un'assemblea di quartiere di Atene, si sono, come dire, messi in testa di affrontare una campagna un attimo differente delle campagne politiche legate ai compagni arrestati, che di solito vengono affrontate in Grecia. Questo perché Atene è una situazione politica anche molto interessante, che però subisce anche una grossa problematica, nel senso che molto spesso, visto che è una città di 6 milioni di abitanti e la Grecia in totale ne fa 10, potete immaginare che anche il numero dei compagni in quella città è assolutamente numeroso, e questo molto spesso è anche un sintomo di debolezza per loro stessi, perché il movimento si sente che basta se stesso, e quindi molto spesso gira tutto attorno a questa cosa e difficilmente riesce a coinvolgere altre fasce della società o persone che non si considerano compagni. Quindi questa è stata la prima fortuna, cioè il fatto che i compagni che siano stati messi all'interno di questa operazione di polizia venissero tutti da un'esperienza che è quella di un comitato di lotta dentro i quartieri. Un piccolo inciso storico importante da sapere: dal 2008, con la morte di Alexis, l'inizio della crisi, fino al 2012 c'è stato un cambiamento importante all'interno del movimento greco, cioè che tantissime persone che erano abituate a lottare, questa nuova gioventù che si è ritrovata, la gioventù che aveva l'età di Alexis in quell'epoca lì, che si è ritrovata a fare barricate e scontri per strada, ha in un certo modo deciso di smetterla, di fare il gioco dell'identità all'interno di Piazza Exarchia, con il parlamentino dei compagni, la piazza già preposta e le cose che si era abituate a fare, ma di dire facciamo questa scommessa, anche grazie poi al movimento delle piazze Sidagma, come tutti sappiamo, andiamo nei quartieri, iniziamo a organizzarci nei quartieri. E quindi questi compagni, venendo da un'assemblea di quartiere, hanno deciso fin da subito di organizzare una campagna di questo tipo partendo da un'assemblea di quartiere, quindi non partendo da una composizione unicamente come dire, di compagni militanti, ma una situazione molto più ampia, dove si ritrovano disoccupati, insegnanti, lavoratori, operai, eccetera eccetera, pensionati. Questa cosa nei giorni successivi agli arresti, arresti in cui in verità appena arrestati per un rapporto di forza esistente in Grecia, e questo bisogna dirlo, i compagni sono stati subito rilasciati e messi con l'obbligo di firma in attesa di questo processo, i compagni e le compagne di Agia Paraskevi e il comitato di quartiere si è subito mobilizzato, in che modo? Iniziando a fare di fatto dei cortei nel giorno stesso attorno al quartiere, e da lì quello ha dato un attimo quello che sarebbe stato là e la sinfonia per tutto il discorso che loro volevano mettere in campo. Cioè non si tratta unicamente di cinque compagni militanti, ma qua si tratta delle lotte che sono in campo, e che quindi la solidarietà non si può estendere unicamente all'ambito dei compagni. A seguito di questo è stata subito occupata l'amministrazione comunale, quindi il luogo dove sta il sindaco di Agia Paraskevi, perché questi quartieri di Atene sono parecchio grandi, in stile parigino, quasi romano, quindi hanno poi dei luoghi di potere, dove di fatto l'assemblea ha deciso di stare, e noi staremo in questo luogo finché non si capirà e non si avrà la certezza che non ci sarà l'estradizione. L'occupazione è rimasta per molto tempo, e mano a mano sono nate poi tutte delle assemblee di solidarietà attorno alla questione dei cinque. Questa è stata una roba molto importante, e penso che ci debba far riflettere molto, perché veramente non c'è stato un momento in cui una qualsiasi portata mediatica o tantomeno intellettuale di un'intelligenza o di un'opinione pubblica, che spesso noi ci ritroviamo a dire che in Italia non esiste, invece in Francia esiste, ecco, questa cosa non esiste tantomeno in Grecia, quindi non se ne sentiva parlare, ma c'è stato la volontà collettiva di mettersi in gioco e di dire va bene, facciamo la scommessa che impediremo in qualsiasi caso l'estradizione. Quindi da qua tutto è stato possibile: da una parte il fare in modo che a livello visivo, comunicativo, con striscioni, azioni o qualsiasi altra cosa, si sapesse di questi cinque compagni che rischiavano l'estradizione e di una pena che andasse dagli 8 ai 15 anni, fino a poi cercare di coinvolgere il più possibile tutti quelli che sono, come dire, i partecipanti di fatto a una classe in lotta anche in un paese come la Grecia, anzi soprattutto in un paese come la Grecia. Per tagliare corto, quando poi si è arrivati a questi tre giorni tribunale che doveva decidere su appunto l'estradizione o meno,
sull'avviso, che poi è l'esecutivo che decide se gli è strada, certo.
No, quello era l'esecutivo direttamente, cioè se quel tribunale avesse deciso che alla fine dovevano andare in Italia, sarebbero andati il giorno dopo, li avrebbero presi e portati in Italia. E lì si è visto i frutti di questo lavoro qua, nel senso che i giorni predisposti, che erano tre, perché i compagni erano cinque, quindi ne giudicavano due un giorno, due un altro e l'ultimo giorno, i giorni preposti a questa cosa, ci si è ritrovati con uno scenario molto interessante, uno scenario che non era per niente dato né rispetto alla situazione
dell'abitudine greca alla solidarietà per una roba di compagni, né per la situazione politica che era posta. Cioè nessuna delle persone in Grecia, dei compagni, dava per certo che non ci sarebbe stata l'estradizione. Anzi, al contrario, c'era una certa preoccupazione su questa cosa. Però cos'è successo? È successo che da una parte per i 3 giorni si è riuscita a tenere una pressione molto alta, con più di 600 persone fuori dal tribunale sempre presenti. Nel contempo i professori, per esempio, di Agia Paraskevi hanno fatto uno sciopero il secondo giorno dicendo: noi saremo presenti lì, quindi come professori del quartiere ci rifiutiamo di andare al lavoro col rischio che delle persone che lottano ogni giorno nel nostro quartiere vengano estradate in Italia. E questo ha permesso anche quindi a tutti gli studenti di raggiungere questo presidio. I compagni sono anche riusciti a mettersi in contatto con parecchi sindacati di base rispetto a questa cosa, che anche loro hanno dichiarato lo sciopero. Ma questo non è stato, come dire, una richiesta che è venuta dopo. Ovviamente tutto questo era frutto delle relazioni che già esistevano nelle lotte, quindi non si tratta qua di reinventarsi qualcosa, ma, come si diceva, partire da quello che già esiste, dalle lotte reali che esistono, e fare in modo che questi legami poi si materializzino anche nel discorso della lotta. Quindi sì, c'erano anche dei sindacati di base presenti, che avevano anche essi dichiarati lo sciopero. In contemporanea di tutto ciò è stata anche occupata l'Università di Economia ad Atene per 4 giorni, cioè tutta la durata di questo processo, e quindi di fatto esisteva una pressione, ovviamente non mediatica in questo caso, ma una pressione reale su questa situazione. Questa situazione che è stata anche esplicitata a un certo punto dicendo: siamo arrivati alle giornate di scelta e se ci sarà l'estradizione noi comunque la impediremo in qualsiasi modo. Questa cosa non si sapeva cosa volesse dire esattamente, ma la sola enunciazione forte di questo, di questa cosa qua, comunque dava la misura di quello che si stava giocando in quel momento. L'ultimo inciso per capire anche diversi scenari, perché ovviamente le cose cambiano in Grecia, la questione giuridica è un attimo diversa, nel senso che è uno stato con un paternalismo esagerato, quindi in cui le figure del giudice tentano ancora di fare da mediazione tra la parte sociale e la polizia, e non sono chiaramente, come in Italia, senza alcun dubbio un apparato della polizia in questo senso. E quindi si è avuto la possibilità all'interno del tribunale che molte persone potessero parlare come testimoni della difesa. Quindi questa cosa poteva andare dal sindaco che è venuto a parlare di Agia Paraskevi dicendo: a me mi hanno occupato pure parecchie volte il comune, però io non capisco perché questi qua dovrebbero essere mandati in un altro paese per una manifestazione su una legge fascista dove rischiano 15 anni, fino a compagni che intervenivano, fino a persone anche di appunto capi di sindacati di base o eccetera eccetera. E poi ovviamente c'è stata una difesa di fatto sia tecnica ma soprattutto politica degli avvocati. Qua io ho praticamente finito. L'unica cosa importante da sapere, probabilmente su questa difesa tecnica politica degli avvocati, è il capire innanzitutto la questione del mandato europeo come un tentativo di normalizzazione anche di tutte le misure repressive europee. Cioè, se da un certo punto di vista ovviamente c'è un lavoro in Europa sulla normalizzazione economica e quello che produce, quindi abbiamo visto in Grecia come primo livello, ovviamente a braccetto c'è anche una volontà di aggiornamento di tutte le misure repressive, che se in Italia funzionano, in Grecia un po' meno, bisogna tutte calibrarle sullo stesso piano, perché Bataclan, primo maggio, qualsiasi cosa, ormai è chiaro che la guerra è in casa nostra e che quindi bisogna un attimo alzare il livello, e che se in Grecia questo rapporto di forze non esiste, beh, bisognerà iniziare a cambiare un attimo le cose. Al contempo, però, c'è una roba importante su cui forse noi ci siamo troppo abituati, e qua ritorno sulla questione del primo maggio per quanto ci riguarda in Italia, con la questione della devastazione e saccheggio. Visto che questa cosa è passata per Genova 2001 e poi si è riprodotta l'11 marzo e poi il 15 ottobre fino ad arrivare a Cremona poco tempo fa, e non si è mai riuscito ad avere una risposta collettiva su questa cosa, come se fosse qualcosa che fosse passato semplicemente così, anche per noi ci siamo detti vabbè, ma boh, l'Italia è uno stato, sì, è uno stato fascista, la legge Rocco, insomma, tutta questa cosa qua, quindi sì, passa in Italia, e passa che se tu rompi una vetrina ti becchi 15 anni e non si sa cosa cazzo si può fare, tanto ormai è passata questa cosa. Beh, ecco, su questo forse ci dobbiamo dare un attimo una svegliata collettiva tutti assieme e iniziarci a dire che non è perché questi errori che sicuramente il movimento ha fatto, perché non è riuscito a sconfiggere questa cosa, non è riuscito a imporsi come una forza e dire no, noi di fronte a questa cosa lo impediremo, come invece in parte, in una parte molto significativa, è riuscito a fare il movimento Notav e tutta la sua solidarietà attorno alla questione del terrorismo. Bene, i compagni greci, e non era detto e non era dovuto, sono riusciti a bloccare questo mandato europeo. Quello che serve a noi adesso, probabilmente da questo momento per i prossimi anni, sicuramente sulla questione del primo maggio, ma per tutti i processi che ci saranno, perché adesso la questione di devastazione e saccheggio è usata ogni qualvolta che si manifesta in una situazione sociale qualsiasi un attimo di livello in più di quello accettato dalla polizia e dalla democrazia, cioè il livello dello zero. Bene, questa cosa viene utilizzata in modo sistematico e sta a noi porci il problema e trovare la soluzione e la forza collettiva per dirsi innanzitutto che questa cosa va fermata e che il fatto di fermare questa cosa non è semplicemente materia di lavoro antirepressivo e quindi qualcosa di estremamente difficile, estremamente noioso, che spesso ha a che fare solo con una visione di un tecnicismo rispetto a delle leggi e quindi solo a che fare con i compagni o gli avvocati che si occupano di questa cosa, ma che la capacità di unire tutte le lotte esistenti adesso in Italia e che queste lotte, che magari non sono colpite, ma si possano esprimere in modo forte su queste questioni qua, beh, questa cosa può impedire che si continui questo tipo di repressione. La Grecia l'ha dimostrato, la situazione adesso è che i compagni non saranno estradati in Italia, questo è sicuro. Non sappiamo ancora se ci sarà un processo in Grecia per loro, non sappiamo se e quando potranno tornare in Italia queste persone, perché queste sono tutte cose da verificare, ma una prima battaglia è stata vinta e è stata molto significativa, anche perché dobbiamo sapere che adesso abbiamo, quantomeno in termini di tribunale, un elemento politico, un'arma politica molto forte all'interno del tribunale, che è quello che è successo, di dire oh, ma vi rendete conto che pure un paese come la Grecia, che non è che sono i capi della democrazia, della gestione non politica della repressione, anche loro si sono rifiutati da questo punto di vista di inviare dei loro cittadini in Italia, quindi questo verrà utilizzato in tribunale dagli avvocati per il primo maggio. Ma questo non basta, quindi il mio invito e l'invito che faccio a tutti, a noi, è che sì, è difficile, sì, sarà complicatissimo, ma abbiamo la possibilità e dobbiamo avere questa possibilità di capire che la questione repressiva in questi termini non è un moloch su cui non si può fare niente, ma c'è una possibilità se riusciamo ad unire tutte le lotte esistenti e che prendano parola e si mobilitizzano su questa cosa qua. Grazie mille, era solo questo. Se ci sono domande, io ci sono.